filosofica delle Santa Quantica prelude a due settimane di pausa, perché intanto sapete il 25 aprile e il 1 maggio capitano giorni di scuola, un giovedì e un mercoledì, e quindi coincidono con i giorni di lezione, quindi il nostro viaggio si interrompe temporaneamente, quindi la vacanza nel senso della disponibilità deve favorire la riflessione sul diritto dovere al lavoro il 1 maggio e il ritorno alla democrazia il 5 aprile. E ci troviamo ancora di fronte al paesaggio intellettuale dell'età degli Antonini, tra il secondo e il terzo secolo, e sappiamo che il tema della liberazione dell'anima immortale, prigioniera del corpo marcescibile, è di primaria importanza, no, lo abbiamo studiato la scorsa settimana, ma questo tema è da secoli patrimonio soprattutto dei cosiddetti culti misterici, e i culti misterici che sono diffusi su tutto il territorio delle Cumene, poi si sono trapiantati nelle grandi città, a Roma, a Cartagine, ad Alessandria, sono delle cerimonie, dei riti iniziatici che dovrebbero propiziare la salvezza dell'individuo favorendo la liberazione della sua anima dal peso e dalla schiavitù del corpo materiale. A Roma dal primo secolo si afferma soprattutto il culto di Isis. E noi possediamo un'opera tra le più significative della storia della letteratura e del pensiero umano, che abbiamo già introdotto la scorsa settimana, che ci permette di studiare e di riflettere su questo tema che investe la sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica. L'opera in questione, come sapete, si intitola Le Metamorfosi, o L'Asino d'Oro, eccolo qui in una pregevole edizione, ce ne sono moltissime edizioni, ce ne sono di pregevoli di quest'opera, cioè nel senso che sono arricchite con molte immagini iconografiche, perché quest'opera si presta ad essere trasformata in disegni, in opera pittorica, quindi divertitevi a farlo, no? Se voi scegliete, leggete, scegliete un argomento, un tema che è rappresentato. E L'Asino d'Oro, un'opera che si presenta sotto forma di romanzo, ricordiamo che in età tardoantica la parola romanzo non esiste ancora, no? È un genere però in incubazione. E è un'opera narrativa in 11 libri, a loro volta divisi in brevissimi capitoli. L'autore, che si chiama Apuleio, deve avere ragionato in termini, in funzione dell'alfabetizzazione, poi ha scritto quest'opera anche per i nostri percorsi, in funzione del leggere molto, perché è stato molto coscienzioso nel dividere l'opera in tanti capitoletti che possano essere letti 10 minuti al giorno. No, quindi ha lavorato per noi Apuleio. Le Metamorfosi o L'Asino d'Oro di Apuleio sono l'unico romanzo, chiamiamolo tra virgolette, della letteratura latina che ci è giunto completo, e presumibilmente è stato scritto a Cartagine. Avete già sentito nominare Cartagine in queste settimane? Cartagine sta diventando, è diventata una città ricca dal punto di vista culturale, è risorta dopo essere stata distrutta dai romani molti secoli prima, ed è ridiventata a questo punto una città romana, no? Che sta nell'impero romano, ricca culturalmente. È stata scritta durante la maturità dell'autore, dopo che era uscito assolto da un processo per magia. La magia, altra disciplina in grande voga durante il tardo antico. E dai lì, i maghi erano persone serie, o i magi, perché chi è l'autore, chi è Apuleio, che cosa sappiamo di lui? Apuleio è un personaggio che, a leggere le sue molte opere, si presenta in possesso di una curiosa e versatile personalità e rivela nella seconda metà del secondo secolo rivela di essere il più autentico interprete dei gusti e delle nuove tendenze magico-religiose importate a Roma e che nella capitale dell'impero diventano una moda. Il culto di Isa diventa anche una moda tra le classi aristocratiche, tra le classi povere. Guardate sul punto 1 del repertorio. Lucio Apuleio è un personaggio assai versatile per giunta. È un oratore, è un filosofo, è uno scienziato, è un conferenziere, un brillante scrittore. Il prenome di Lucio, guardate, tramandato dai codici antichi, è apocrifo, è sicuramente derivato dal nome del protagonista del suo celebre romanzo. Quindi il vero prenome di Apuleio noi non lo conosciamo, ma ormai tutti poi l'hanno chiamato Lucio in funzione del personaggio del suo romanzo. Apuleio è nato nella ricca provincia d'Africa. Guardate che la provincia d'Africa, cioè tutta l'Africa cosiddetta mediterranea, o di Maghreb, era un territorio ricchissimo, perché il deserto era molto arretrato. Quindi la zona del deserto poi è avanzato, sai, nel corso del tempo, in questi 2000 anni. Era un territorio ricco d'acqua e molto fertile, fertilissimo. Quindi l'Africa è davvero un granaio, no? Quindi è una terra ricca, di cui i romani naturalmente sono impossessati apposta, non è che puntavano a conquistare, che combattevano per l'onore della città, combattevano per la terra, la mentalità predatoria faceva parte. Il meccanismo della mentalità predatoria è orientato in questo senso, nell'acquisto delle materie prime, delle materie, dei prodotti della terra. E Apuleio è nato intorno al 125 a Madaura, una città al confine tra la Getulia e la Numidia. Siamo nell'odierna Algeria. Oggi Madaura si chiama Daurouk e si trova a circa 30 km da Sukarat, che è l'antica Tagaste. Guardate, Tagaste è nato un certo Agostino di Tagaste, che incontreremo. Sì, almeno penso che lo incontreremo, se riusciamo ad accalappiarlo, perché lui ha detto no, ma io sto nel viaggio. No, situata, guardate, Madaura è una città di montagna, c'è l'aria buona, perché sta a 1100 metri di altitudine, e gli scavi archeologici hanno messo in luce buona parte della città romana a pianta quadrangolare, l'area del foro sulla quale è stata poi eretta una fortezza bizantina, l'area della curia, del minuscolo teatro, un teatro in miniatura bellissimo, delle terme, dei frantoi e delle abitazioni dell'aristocrazia. Ragazzi, a Madaura si trovavano le scuole di retorica che hanno reso famosa Tagaste, la città di Agostino, vescovo di Ippona, Annaba oggi si chiama Ippona. Il sito di Madaura ha un fascino particolare, specialmente in primavera. Sapete perché? Perché si ricopre di violette questo sito e quindi si diffonde nell'aria un profumo inebriante. Nel III secolo Madaura era una florida città della provincia d'Africa e quindi con una guida dell'Algeria, collegandomi alla rete, andate a visitarla, perché certe cose magari non ci rendiamo conto che esistano. Apuleio nasce in una famiglia agiata, quindi dopo aver fatto gli studi di grammatica e di retorica a Madaura si trasferisce prima a Cartagine per seguire i corsi di eloquenza e poi ad Atene, dove si dedica all'approfondimento degli studi filosofici. Si capisce che Apuleio ha una gran voglia di studiare, perché si interessa di scienze naturali, di geometria, di astronomia, di medicina, di musica, e si vanta, guardate, dice: sono stato l'amante di tutte le muse. Vuol dire che si è dedicato a studiare molte discipline, non facciamo tutto, siamo abituati oggi con l'aria che tira. E Apuleio è stato attratto anche dalle dottrine religiose ed è stato iniziato ai misteri di Dioniso e di Iside. È stato poi un instancabile viaggiatore, ha scritto Vie Cupidus et Peregrinationes Cupiens, sono stato avido di viaggiare e desideroso di peregrinare, quindi di andare da un sito all'altro, da una città all'altra, e soggiorna periodicamente a Roma per svolgere l'attività che lo ha reso famoso, quella di conferenziere, e i temi delle sue conferenze sono quelli di natura filosofica che lui tratta nelle sue numerose opere. Prima di raccontare, anzi ce lo facciamo raccontare da lui medesimo, l'episodio più rilevante e più ricco di conseguenze della sua vita, legato al suo matrimonio e al processo che ha subito, facciamo per conoscenza l'elenco delle opere che Apuleio ha prodotto. Della vasta produzione di Apuleio in prosa e in poesia, in latino e in greco, ci sono pervenuti una serie di significativi trattati filosofici. Apuleio segue la filosofia di Platone e si capisce bene che conosce molti dialoghi di Platone e utilizza alcune idee di Platone per valorizzare le dottrine mistico-religiose provenienti dall'Oriente, in particolare il culto di Iside. Quindi non è un vero e proprio filosofo, ma è senza dubbio un divulgatore di cultura. I trattati filosofici di Apuleio che ci sono pervenuti sono De Platone e Deus Dogmate, Platone e la sua dottrina, in cui riassume le teorie platoniche naturali ed etiche. Il pensiero di Platone, vedete, sta prendendo campo in età tardo-antica, non era mai passato sotto silenzio. De Deo Socrates, il demone di Socrate, che è un trattato sulla dottrina dei demoni ed è una originale dissertazione su una realtà popolata da forze misteriose da esorcizzare, dove il demone di Socrate, ed è Platone a spiegare il concetto, è la voce interiore, la voce della coscienza, che spinge la persona saggia a cercare la verità, non tanto per trovarla, ma per praticare il cammino della ricerca, che è l'unica strada capace di dare un senso alla vita. Poi De Mundo, il mondo, che è un trattato che spiega come è fatto il cosmo secondo le teorie di Aristotele. Florilegio vuol dire antologia, quindi una breve antologia di 23 fatti scelti dalle conferenze di Apuleio e raccolti da un ignoto compilatore. E gli argomenti trattati sono vari e mostrano la raffinata abilità dello scrittore nel narrare, con vivaci descrizioni, temi di natura filosofica, aneddotica, mitologica. Parla delle meraviglie dell'India, guardate, il pellegrinaggio in India era di moda nell'età tardo antica, altro che hippie, fa l'elogio del pappagallo, un uccello straordinario, Boccaccio riprenderà queste cose poi nel Medioevo. Racconta in chiave ironica l'episodio di Apollo e Marzia, una sfida tra finita male per Marte. Descrive un viaggio di Pitagora, riporta il confronto tra la sua versatilità di oratore e l'ingegno del sofista Appia. Vedete, quindi argomenti vari, probabilmente quando li mette in conferenza Apuleio riscuote un grande successo, perché è probabilmente una persona che sa raccontare molto bene, un grande affabulatore. Poi c'è tutto un elenco di titoli di opere perdute, tramandati dallo stesso Apuleio o da altri autori antichi come Cassiodoro, Carisio, Microbio, Fulgenzio, Cacciadoro lo incontreremo senz'altro a suo tempo, che sono la testimonianza della molteplicità degli interessi dell'autore, che vanno dall'astronomia all'agricoltura, dalla filosofia alla medicina, dall'aritmetica alla poesia alla musica. C'è anche un titolo di un poemetto, attenzione, a sua volta contenuto in un'opera che si intitola De Herbarum Medicaminus, cioè sulle virtù delle erbe, di grande attualità, che suona De Virtutibus Unguenti Viole et Rose, le virtù del profumo della viola e della rosa, e che ricorda il buon aroma dell'aria primaverile di Madaura, dove è nato Apuleio. Ma guardate, il contenuto, a detta delle studiose e degli studiosi di filologia, doveva riguardare molto probabilmente il culto di Iside, dove i profumi erano una componente, ecco, di questi dei riti e dei culti. Quindi, dove, quando e perché avete raccolto violette in vita vostra? Scrivete quattro righe a proposito, no? L'avete fatto, ci sono l'episodio più rilevante, possono anche essere altri fiori, e più ricco di conseguenze della vita di Apuleio è legato al suo matrimonio e al processo che ha subito con l'accusa di essere un mago. E questa questione rimanda ad un'altra delle sue opere che si intitola Apologia o De Magia Liber, cioè Apologia o Libro della Magia. Guardate che la fama di Apuleio è soprattutto legata alla magia, alla sua fama di essere un mago. Dobbiamo sapere che nel 155, durante un viaggio da Cartagine verso Alessandria, Apuleio si ferma a Oea, che è l'odierna Tripoli, dove viene ben volentieri ospitato da Ponziano, suo compagno di studi ad Atene. Lui e Ponziano ad Atene si erano incontrati per studiare, erano diventati amici, allora poi lui passa di lì e lo va a trovare. Ponziano è orfano di padre e ha un fratello che si chiama Pudente e vive con la madre vedova, la quale è una ricchissima e ancora bellissima signora che si chiama Pudentilla e che è molto corteggiata e richiesta da tutti gli aristocratici della provincia africana, ma lei ignora questi corteggiamenti. Appena conosce Apuleio, che è affabile, simpatico, colto, giovane, si innamora subito di lui e dopo poche settimane gli chiede di sposarla e lui non rifiuta. Dopo 3 anni il figlio Pudente e i fratelli di Pudentilla intentano una causa contro Apuleio con l'accusa di aver plagiato e sedotto questa signora con filtri malefici, mala medicamenta, c'è scritto nei documenti, e formule magiche, magici sussurri, è bello in latino questo, e lo incolpano anche dell'omicidio dell'amico Ponziano, che tra l'altro Ponziano era morto in circostanze misteriose. Il processo per il reato di magia nera e per omicidio, Apuleio rischia grosso, si tiene a Sabrata, città della Tripolitania ad ovest dell'odierna Tripoli, davanti al proconsole romano Claudio Massimo, che consente che lui si difenda da solo perché è avvocato anche Apuleio e quindi ha i titoli per difendersi. Apuleio riesce a smontare le accuse mossegli, dimostrandone l'inconsistenza con una difesa ben articolata e argomentata che mette in luce non solo la sua vasta e brillante cultura ma anche la meschinità e l'ignoranza poi degli accusatori che volevano approfittarsi della situazione. Apuleio nel testo dell'Apologia o De Magia Liber, Apologia o Libro della Magia, racconta proprio all'inizio la sua esperienza giudiziaria e noi ora leggiamo il prologo di quest'opera che ne sintetizza l'argomento. Quest'opera a suo tempo ha avuto molto successo perché si avvicina più ad un romanzo poliziesco dalla vena comica, se si potesse usare questa terminologia in età tardo antica, che è un trattato di giurisprudenza e di oratoria giuridica. Ma leggiamo cosa scrive Apuleio. Il proconsole Claudio Massimo, consapevole dei miei titoli, mi consentì di tenere a mia difesa l'orazione giudiziaria, e io cercherò di essere fedele nel mio racconto alle argomentazioni, nella loro forma e nel loro contenuto, che ho sostenute nel tribunale di Sabrata, nel processo per magia nera che mi fu intentato dai parenti di Pudentilla, che avevo sposato a Oea, madre vedova di Ponziano, il mio miglior compagno di studi ad Atene, che perse la vita in circostanze misteriose, non certo per causa mia. In questo trattato riporterò i testi delle orazioni con cui ho dovuto confutare le miserevoli e persino ridicole accuse rivolte verso la mia persona e la mia vita privata, come quella, e qui sta il comico, di essere troppo bello per essere un filosofo, di lavarmi i denti con una pasta dentifricia, di possedere uno specchio, di aver scritto versi d'amore per due giovinetti. Mi sono poi dovuto difendere dalla grave accusa di essere un mago, un praticante della magia nera. Per questo motivo mi si rinfacciava di possedere uno scheletro umano che invece non era altro che una statuetta di mercurio, protettore dei viaggiatori, consunta dal tempo e logorata dalle carezze votive. Nei testi delle mie orazioni davanti al proconsole e ai giudici ho ricostruito la mia vita a Oea fin dal mio arrivo, sostenendo che era stato l'amico Ponziano ad incoraggiarmi al matrimonio con la madre. Ho sostenuto e ho dimostrato che io non ero povero a cassa di dote e che non ho toccato neppure una moneta del patrimonio di mia moglie, la quale anzi, dopo la morte accidentale di Ponziano, anche su mio suggerimento aveva nominato erede nel suo testamento il figlio Pudente. Ed è stata soprattutto questa prova documentaria che ha favorito il giudizio di assoluzione della Corte per formula piena in mio favore. Terminato il processo, riacquistata la libertà e la dignità, che sono i beni maggiori di cui l'essere umano possa godere, prima di ripartire per Cartagine, mi sono recato in pellegrinaggio al tempio di Iside, onde ringraziare la Dea, e poi mi sono dedicato alla visita di Sabrata, la cui bellissima struttura, frutto della mirabile fusione della cultura fenicia, ellenica e romana, risulta incantevole e di struggente atmosfera per il gioco cromatico delle arenarie e dei marmi sullo sfondo azzurro del mare. Ci invita alla visita, giustamente Apuleio, e viene voglia di fare una visita a Sabrata. Guardate sul punto 2 del repertorio, Apuleio, nell'opera intitolata Apologia, De Magia Liber, racconta l'esperienza del processo che ha subito, vedete, con l'accusa di essere un mago e di praticare la magia nera, e riporta, rielaborati attraverso la scrittura, i testi delle orazioni che ha pronunciato in sua difesa in tribunale, rendendoli in modo erudito, secondo lo stile del modello retorico ciceroniano, con un linguaggio vivace, con una trattazione brillante, ironica e scanzonata, vedete, in cui mette in ridicolo i suoi avversari ed esalta la sua condizione di filosofo, di scienziato naturale e la sua iniziazione ai misteri dei culti orientali, soprattutto il culto di Iside. Il fatto curioso è che Apuleio non nega di praticare la magia e non condanna quella che lui considera una interessante disciplina, cosicché nelle epoche successive, nel Medioevo e soprattutto nel Rinascimento, ha conservato la fama di mago, e nel Rinascimento si è andati a cercare nelle sue opere delle formule magiche possibili da attuare. Guardate, seguiamo il consiglio di Apuleio e dedichiamoci a fare una visita all'area archeologica di Sabrata, utilizzando l'enciclopedia Una guida della Libia, questo sito è salvo, collegandovi alla rete, tenendo conto del fatto che nel 1982 questo sito archeologico Sabrata è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Quindi ecco, fate un'escursione lì, ecco. lo dicono anche all'UNESCO, che senza l'alfabetizzazione queste cose non si sanno. Guardate, non lo dico in modo polemico, ma con grande preoccupazione, perché l'istituzione dovrebbe incoraggiare di più, diciamo incoraggiare di più i governi ad istituire l'alfabetizzazione culturale e funzionale, perché sì, lo scrive nei documenti, ma poi in seguito al processo Apuleio torna a Cartagine, dove esercita varie professioni. Non si accontenta di fare un lavoro perché ha tanti interessi, ma a lui non interessa guadagnare, interessa coltivare molti interessi. Fa l'avvocato, fa il medico, fa il bibliotecario e fa il conferenziere, e poi altri lavoretti. E non si sa né dove né quando sia morto, probabilmente a Cartagine verso la fine del principato di Marco Aurelio. Sappiamo invece, abbiamo già cominciato a studiare questo argomento la settimana scorsa, che l'opera più importante di Apuleio, Le Metamorfosi, è un'opera che nei secoli ha sempre avuto successo, e anche Agostino di Tagaste, vescovo di Ippona, cita quest'opera nel trattato De Civitate Dei del 426 con il titolo L'Asino d'Oro. Ed è proprio con questo titolo che quest'opera è stata tramandata nel Medioevo e Rinascimento, epoca in cui ha avuto molto successo, ha sempre trovato molti lettori e traduttori. Guardate, il protagonista delle Metamorfosi si chiama Lucio, e come sappiamo anche ad Apuleio viene attribuito questo nome in modo strumentale. E il giovane greco Lucio, curioso di magia, è il narratore in prima persona di un mondo realistico e vivo, sensuale e cosmopolita, colorito e raffinato, materialista e contemporaneamente spiritualeggiante. Quest'opera descrive bene la società tra il primo e il terzo secolo dell'età tardoantica. Stai attenta, lettrice, stai attento, lettore, ti divertirai, letaberis, troverai godimento da questa lettura, dice all'inizio Apuleio. E l'autore infatti si abbandona con compiacimento alla fantasia più sfrenata, alla gioia del narrare per il narrare, e sembra dire che solo alienandosi nella narrazione ci si salva dalle brutture del mondo, condizionato dal sistema imperialista che ha imposto la mentalità predatoria. E di conseguenza a questa chiave di lettura di tipo fiabesco e popolare se ne aggiunge un'altra, simbolica e mistica, secondo la quale il racconto assume un valore pedagogico, un valore educativo. Il protagonista, trasformato in asino, no? Attraverso un maldestro esperimento di magia, lo leggeremo poi, viene coinvolto in vicende che assumono il significato di un vero e proprio attraversamento degli inferi, durante il quale tocca al fondo dell'avvilimento fisico e morale, per poter così risalire con un percorso catartico, riacquistando non solo la forma umana, ma soprattutto giungendo, che è quella che conta meno, ad una profonda e intensa maturazione interiore, che produce una trasformazione esteriore, porta a modificare lo stile di vita. E ora occupiamoci del tema delle fonti delle Metamorfosi di Apuleio, perché è un argomento che è stato molto studiato, che viene studiato tuttora, e che ci dà anche la possibilità, investendo l'intelligenza, di incontrare alcuni importanti personaggi coinvolti in questa questione, personaggi che hanno a che fare con l'età tardoantica, quindi nel frattempo li incontriamo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il tema delle fonti delle Metamorfosi di Apuleio coinvolge alcuni personaggi importanti che abbiamo già incontrato in questi anni su altri percorsi. Le Metamorfosi di Apuleio sono affini nel contenuto ad uno scritto. Le firme stanno girando?
No.
metodi di Apuleio sono affini nel contenuto ad uno scritto molto più breve che è intitolato Lucio o l'Asino, che ci è pervenuto insieme con le opere di un importante scrittore greco di impronta filosofica come Apuleio, di età tardoantica, che si chiama Luciano di Samosata. Luciano, chi è Luciano di Samosata? Ufficialmente Luciano, abbiamo avuto occasione di incontrarlo qualche anno fa viaggiando in compagnia di Erodoto, ma non stava a casa sua, adesso è a casa sua. Luciano è nato a Samosata, che è un'antica città della Siria, intorno al 125. Guardate, anche Apuleio si dice sia nato intorno al 125, quindi sono coetanei, ed è un sofista, cioè di scuola cinica, che ha peregrinato per quasi tutte le regioni dell'impero, soggiornando soprattutto in Italia e in Gallia. I molti scritti di Luciano sono raccolti in un'opera intitolata Dialoghi, ed è un'opera famosa, i Dialoghi di Luciano, che forma un corpus di 82 testi, di cui 70 sono considerati autentici. I più importanti tra questi scritti, e a suo tempo ne abbiamo letto dei brani, sono i Dialoghi degli Dei, i Dialoghi dei Morti, i Dialoghi delle Cortigiane, i Dialoghi degli Dei Marini e il breve trattato intitolato Sul modo di scrivere la storia, e tre racconti metaforici intitolati Il sogno, Il gallo e Lucio o l'asino, che però non è un'opera originale di Luciano, ma è il rifacimento di un testo di un autore sconosciuto che Luciano probabilmente riscrive. Il contenuto dei dialoghi di Luciano nel suo complesso si ispira alla filosofia della scuola cinica di Diogene e di Menippo. Tutti conoscete Diogene, no? Diogene è quello che viveva nella botte, il modello, il primitivo modello della roulotte, no? Poi si rotolava, la piazzava in un posto. Viveva in una botte, andava in giro con il lanternino a cercare l'uomo, cosa cerchi di giorno? Cerco cerco l'umanità, no? Cioè li abbiamo incontrati questi personaggi, Diogene, Menippo, Diogene, ne abbiamo studiato il pensiero nel IV secolo avanti Cristo. Diogene e Menippo, secondo Luciano, sono stati gli unici filosofi coerenti che hanno vissuto disprezzando davvero i beni superflui ed esaltando il valore delle buone e genuine sensazioni. Guardate, secondo il pensiero della scuola cinica, guardate, il termine cinico deriva da kinos, che vuol dire cane, e vuol dire vivere libero come un cane che va di qua e di là, no? Si ferma sugli angoli delle strade, vive in libertà, il cane randagio, che, no, anche Socrate viene di lì all'inizio, no? Poi dopo fa una scelta ancora più radicale. Secondo il pensiero della scuola cinica, si è felici se si impara a godere dell'essenziale, spogliandosi dalla brama dell'avere il superfluo, che è quello che ti fa stare male, perché poi non gustiamo più invece l'essenziale, che è quello veramente da gustare, no? Si dà godimento. Diogene di Sinope è un personaggio sul quale fiorita un'aneddotica straordinaria, no? Ricordate, esemplare è l'aneddotica sui suoi incontri con Alessandro Magno, no? Ricordate il famoso aneddoto, no? Che stanno scritto, Alessandro sta conquistando, passa da Sinope, c'è un vecchio che se ne sta sdraiato sul ciglio della strada, no? Alessandro dice, ma chi è quello lì? Chi è Diogene, il grande filosofo? Allora Alessandro, col suo cavallo bianco, col suo pennacchio da grande conquistatore, dice, vabbè, ora voglio parlare con lui, va lì col suo cavallo, ti saluto Diogene, so che sei un grande saggio, allora chiedimi quello che vuoi. Diogene lo guarda, ragazzo, gli dico, spostati che mi fai ombra, vedi che sto prendendo il sole del mattino, che è quello che fa meglio, prendilo anche tu, tornatene a casa. Alessandro capisce bene. Ed è sulla scia di questa figura che il pensiero della scuola cinica dopo circa 6 secoli continua a fiorire ancora in età tardo antica nelle opere di scrittori come Luciano. Quella di Luciano è una scrittura satirica molto efficace che mette in discussione tutte le credenze con uno scetticismo sereno ed obiettivo, una scrittura ricca di brio e di umorismo che nello stile ricorda quella del commediografo Aristofane, e sicuramente Apuleio ha preso qualcosa da Luciano. Ai dialoghi di Luciano di Samosa appartiene anche un testo che si intitola Storia Vera, eccolo qua, Storia Vera, che è in circolazione, Luciano, Storia Vera di Luciano. Guarda, è un titolo ironico, quello alla Diogene. Quest'opera, in due libri, la si può definire una specie di romanzo satirico, ed è una parodia, perché è un romanzo che prende in giro i romanzi, cioè in cui prende in giro quelli che noi chiamiamo oggi un romanzo, in cui lo scrittore mira a fare il verso alle invenzioni e alle fantasie dei poeti, i quali mentono e pretenderebbero di essere presi sul serio. Nel proemio di Storia Vera, Luciano avverte chi legge che lui non dirà una parola di vero. Il titolo Storia Vera è ironico. E poi dà libero corso alla sua fantasia vivacissima e narra una lunga serie di avventure curiose e immaginarie. È chiaro che c'è chi dice che Apuleio conosce bene Storia Vera di Luciano, o perlomeno parte dei racconti. Luciano racconta un fantastico viaggio compiuto da una comitiva dalle colonne d'Ercole, lo stretto di Gibilterra, fino alla Luna, a proposito di Indie, cioè con una puntatina fino al Sole, sudavano molto ma ci sono arrivati, e di nuovo dalla Luna alla Terra, dove i viaggiatori approdano su un nuovo continente fino allora sconosciuto, Atlantide. Vedete quanti motivi ci sono poi, per cui poi questi testi sono stati ripresi. Guardate, in questo racconto favoloso incontriamo isole misteriose, territori della cuccagna, fiumi di vino, fonti d'unguento miracoloso, balene gigantesche, esseri immaginari, sirene, ippogrifi, centauri e via dicendo. Figuratevi nel Medioevo che soddisfazione leggere questo libro, che era vietatissimo, ma lo leggevano, cioè, il bibliotecario in cambio di qualcosa lo dava a leggere. Per la ricchezza e la varietà di invenzioni, Storia Vera di Luciano è diventato un modello classico che ha ispirato i racconti meravigliosi degli scrittori di ogni tempo. Da Storia Vera di Luciano hanno pescato Rabelais, ha pescato Jonathan Swift, ha pescato Voltaire, Jules Verne naturalmente, e Boccaccio precedentemente, che racconta la famosa terra del Bengodi nelle sue novelle, dove non c'è mai stato nessuno, ma il racconto è formidabile, per cui... Ebbene, Apuleio, per scrivere le Metamorfosi, si è servito del testo apocrifo di Luciano, intitolato Lucio o l'asino, oltre che aver letto le altre opere. Vedete, a questa domanda dà una risposta un altro personaggio, ecco, scatole cinesi, giochiamo, che noi abbiamo incontrato qualche percorso fa, che si chiama Fozio di Costantinopoli, altro nostro informatore, ve lo ricordate, lo abbiamo già incontrato, ci ha dato un sacco di informazioni, celebre bibliofilo, vissuto nel IX secolo, in età medievale, quindi. Fozio, 820 circa 891, è un intellettuale bizantino vissuto nel periodo dell'Alto Medioevo, quindi dove viaggeremo il prossimo anno, ed è celebre per essere stato il patriarca di Costantinopoli, cioè uno dei massimi rappresentanti della Chiesa greca d'Oriente. È noto soprattutto come teologo. Guardate, è stato anche proclamato santo dalla Chiesa orientale, la sua festa si celebra il 6 febbraio. Fozio è nato in una famiglia aristocratica, da giovane ha ricevuto una buona formazione culturale e ha poi seguito la carriera diplomatica per conto dell'impero bizantino, che sarebbe l'impero romano d'Oriente. Poi vedremo che l'impero romano viene diviso in due, l'Occidente e l'Oriente, quello d'Occidente ad un certo punto finisce, mentre quello di Oriente continua per molti secoli ancora. Questo è un argomento che si trova su un territorio che attraverseremo nel prossimo viaggio, ma tuttavia dobbiamo dire qualcosa che riguarda questo personaggio in funzione della riflessione che stiamo facendo. Nell'anno 863 da laico Fozio viene eletto patriarca di Costantinopoli, non era un prete e riceve gli ordini religiosi in fretta e furia, no? La Chiesa di Roma, che pretendeva di avere, come stiamo capendo in questo nostro viaggio, un potere decisionale su tutta la cristianità, non riconosce la sua elezione e il Papa Nicolò I scomunica Fozio, e questo è il primo grave dissidio tra la Chiesa latina e quella greca. Tra loro c'era e c'è ancora una diversità di vedute e una diversa interpretazione sul ruolo delle persone nell'ambito della Santissima Trinità. Per la Chiesa latina al centro c'è il Figlio, Gesù Cristo. Per la Chiesa invece greca al centro c'è lo Spirito Santo. Ed è, non è una differenza da poco, è una differenza sostanziale. Ora, il risultato di queste dispute, con le reciproche comuniche tra papi di Roma e patriarchi di Costantinopoli, sarà per noi argomento di studio nel prossimo viaggio, anche l'ideologia che c'è dietro, fa sì che Fozio si ritiri dalla vita pubblica e diventi un intellettuale a tempo pieno e scriva numerose opere dottrinarie, polemiche, teologiche e lessicali. Guardate, l'opera più importante di Fozio, un vero e proprio patrimonio per la storia della letteratura e del pensiero umano, è un grande volume che si intitola Biblioteca, è un nome chiave, è un titolo chiave, una parola chiave questa. Cioè un volume che di solito non lo si legge tutto di fila, ma lo si va a consultare al momento del bisogno. Nella sua biblioteca Fozio cosa fa? Espone e riassume ben 280 opere letterarie di cui si sarebbero inesorabilmente perse le tracce. Di molte se ne sono già perse le tracce al tempo di Fozio. Lui però se le ricorda a memoria, oppure fa delle ricerche e ne lascia dei dati essenziali, fondamentali. E della maggior parte di queste opere noi non abbiamo altra conoscenza se non attraverso gli estratti e i compendi di Fozio. E noi non avremmo mai potuto conoscere l'esistenza di certe opere. La biblioteca di Fozio quindi è un importantissimo strumento di documentazione su testi che sarebbero andati completamente perduti se questo dotto intellettuale bizantino non avesse conosciuto e trascritto il riassunto di queste opere del passato. Ricordate, l'abbiamo già utilizzato la biblioteca di Fozio nei nostri percorsi precedenti, nei nostri viaggi precedenti, per andare a riportare alla luce opere di cui conosciamo solo il titolo e il riassunto fatto da Fozio, e i cui testi si sono persi per sempre. Questo però non vale per le Metamorfosi di Apuleio. Le Metamorfosi di Apuleio sono uno dei pochi testi, libri, di cui Fozio parla e che si sono conservati. Il cui testo si è conservato integralmente, anche per il successo che ha avuto. A quest'opera Fozio dedica, alle Metamorfosi di Apuleio, più pagine e fa un'analisi delle fonti, facendo un'affermazione molto interessante. Fozio scrive che tanto le Metamorfosi di Apuleio quanto Lucio o Ladino di Luciano di Samosata derivano da un'altra opera, cioè da un perduto romanzo di uno sconosciuto scrittore greco che si chiama Lucio di Patre, di Patrasso, che lui sostiene di aver letto prima che se ne perdessero le tracce. Fozio, anche se non lo dice esplicitamente, si deve essere divertito molto a leggere le Metamorfosi di Apuleio e ne fa un bel riassunto. Forse teme che questo testo possa andare perduto, forse teme. definendo quest'opera con il termine di mitos, che se lo traduciamo dal greco significa una fantastica narrazione, no? Forzio dice, le metaforze pure io, è mitos, è una fantastica narrazione, bisogna conservarne il riassunto, se mai andasse perduta, capisce che quest'opera può subire dei rischi. C'è nella vostra esperienza di lettrice e di lettori un'opera che potete definire come una fantastica narrazione? Beh, citatela. A volte leggete un libro e dite: che libro fantastico, che fantastica narrazione che c'è in questo libro. Bastano due righe di scrittura per rispondere, per consigliarne la lettura, per fare un lavoro editoriale. Si capisce che Fozio si è molto divertito a leggere le Metamorfosi, e si capisce anche dalle omissioni che fa, cioè da quello che non dice, attenzione perché questo ci interessa, la preoccupazione che nutre da cristiano greco del IX secolo per il pensiero religioso che veicola questo testo così attrattivo. Cioè, sulla superficie dell'ecumene domina il cristianesimo. In questo momento, siamo nel IX secolo, è una religione fortemente burocratizzata già, e strettamente legata al potere politico dell'impero romano d'Oriente, in Oriente. Ma sotto traccia, per reazione, continua ad esistere con i suoi misteri, i suoi culti esoterici, una cultura basata sul culto della dea Iside. Molti cristiani dicono di essere cristiani, poi in realtà partecipano anche ai culti della dea Iside. E adesso, in prima istanza, leggiamo il compendio riassunto dalle Metamorfosi di Apuleio, composto da Fozio di Costantinopoli nella sua biblioteca, e poi riflettiamo sull'intreccio filologico che questa riduzione propone, un intreccio solidamente ancorato alle omissioni, su ciò che non dice, un intreccio legato a tre domande che ci dobbiamo fare. Quindi leggiamo dalla biblioteca, qui leggiamo un riassunto delle Metamorfosi di Apuleio e contemporaneamente leggiamo anche due pagine dalla biblioteca di Fozio. Il giovane Lucio si reca in Testaglia per affari di famiglia. Lungo la via si accompagna a due altri viaggiatori e da uno di essi, Aristomene, ascolta una tenebrosa storia di magia che accende in lui la curiosità di conoscere più da vicino l'arte magica. A Ipata, dove è diretto, diviene ospite del ricco e avaro Milone, la cui moglie, Panfila, è ritenuta una pericolosa strega. Una parente della madre, Birrena, invano offre a Lucio l'ospitalità nella sua ricca casa e lo mette in guardia contro le male arti di Panfila. Il giovane, ansioso di conoscere i misteri della magia, entra nelle grazie di Fotide, l'ancella della maga, con la quale coltiva ben altri riti che quelli della magia, perché qui c'è un intreccio amoroso e molto caliente, possiamo dire. Una sera è invitato al palazzo di Birrena, dove ascolta un'altra storia di stregonerie narrata da Telifrone, e ritornando a casa Ebro nell'oscurità crede di vedere alla porta di Milone tra i ladri e li trafigge con la spada. Il giorno dopo è preso e trascinato in tribunale per essere giudicato di triplice omicidio. Il giudizio avviene nel teatro pieno di una folla che segue con grandi risate lo svolgersi del processo, e quando il giudice, pronunziata la condanna, obbliga Lucio a scoprire i corpi delle sue vittime, tra gli schiamazzi degli spettatori appaiono tre grandi otri sgonfi e bucati. Lucio ha fatto le spese della festa del dio Riso, che si celebra a Ipata ogni anno con qualche esilarante invenzione. Il giovane torna a casa mortificato per la beffa e Fotide, per consolarlo, gli promette di farlo assistere agli incantesimi della padrona. La notte seguente, attraverso una fessura, Lucio assiste alla prodigiosa trasformazione di Panfila in gufo. Lo stupore in Lucio cede alla curiosità, sì che egli prega Fotide di aiutarlo a cimentarsi nella stessa trasformazione. Fotide prende dal portiere l'unguento magico, ma sbaglia da setto. E appena unto, Lucio si trasforma non in un uccello, bensì in un asino. L'Angella si dispera dell'errore, ma promette a Lucio che il mattino dopo gli farà mangiare delle rose, grazie alle quali egli riprenderà l'aspetto umano. Lucio, sebbene cambiato in asino, conserva tuttavia il sentimento e invece di uccidere a calci e a morsi la sciaguratissima ragazza, si rassegna ad attendere l'alba nella stalla. Qui conosce subito le sventure riservate alla condizione di bestia, perché il suo cavallo e l'asino di Milone, vedendo l'intruso avvicinarsi alla mangiatoia, lo allontanano a calci e il proprio servo, che lo sorprende mentre tenta di raggiungere la corona di rose sospesa alla cappella della dea Epona, scarica addosso all'asino sacrilego un nugolo di legnate. Non è nemmeno cessata questa tempesta che una masnada di ladroni assale la casa e, impadronitasi di tutte le ricchezze di Milone, carica le bestie della stalla e fugge. Lucio tenta, durante l'attraversamento di una borgata, di liberarsi invocando il nome di Cesare, ma riesce a pronunciare solo un lungo "oh", e i banditi, irritati dal raglio, gli somministrano un'altra dose di bastonate. Durante una tappa è liberato dalla soma e, pascolando, vede in un orto le rose salvatrici, ma mentre sta per addentarle accorre un ortolano col solito bastone e l'ammazzerebbe se egli non si difendesse validamente con i calci. Dopo altre peripezie l'asino è condotto al covo dei banditi, guardato da una vecchia. Il giorno dopo i ladroni rapiscono una fanciulla, Carite, e l'affidano alla vecchia, in attesa di chiederne il riscatto alla famiglia. Per consolare la povera giovane, strappata al fidanzato il giorno delle nozze, la vecchia le narra una lunga novella con grande diletto anche dell'asino. L'asino Lucio, stanco e rotto dalle fatiche, minacciato di finire in pasto agli avvoltoi, durante l'assenza dei banditi taglia la fune e fugge, portando Carite in groppa, ma la notte di luna svela la fuga e i due sono ripresi dai banditi di ritorno da una loro impresa, i quali pensano di infliggere ai fuggitivi una orribile punizione. Per fortuna sopravviene Tlepolemo, il fidanzato di Carite, che, fingendosi bandito, riesce a far ubriacare i ladroni e a farli precipitare da una roccia. Libera Carite e la porta in salvo sull'asino. I due fidanzati si sposano e non dimenticano l'asino, che viene mandato in campagna a godersi in ozio il pascolo. Ma anche qui Lucio continua a sperimentare la malvagità. La moglie dell'asinaio lo sfrutta attaccandolo alla ruota della macina e un ragazzo lo tormenta e alla fine con le sue calunnie rischia di farlo castrare. Con la tragica morte di Carite e di Tlepolemo inizia una nuova serie di disgrazie per il povero asino, che viene venduto al mercato e Lucio capita nelle mani di alcuni degenerati sacerdoti della dea Siria e, imprigionati questi per le loro malefatte, è venduto a un mugnaio la cui moglie prende a odiarlo perché è spettatore dei suoi vizi. Morto il mugnaio per le male arti della moglie, Lucio passa a servizio da altri padroni, prima un ortolano, poi un soldato, e dalla fame che patisce, dalle inique buste che riceve e dalle scellerataggini di cui è spettatore, conosce le vergogne degli uomini e le miserie della giustizia. Capitato al servizio di due fratelli addetti alla cucina di un ricco signore, invece di mangiare la biada, ruba i manicaretti preparati per il padrone dai due cucinieri, i quali si accusano a vicenda dei furti. Scoperto alla fine, proprio per effetto della sua colpa, ha una tregua alle miserie, è comprato dal padrone che gode un mondo a veder l'asino mangiare a tavola come una persona, ammaestrato a fare tante cose che finge di imparare docilmente. Lucio diventa una specie di asino sapiente che il padrone mostra orgoglioso a tutti. Una signora, ammirata dalla sua destrezza, è presa da una morbosa voglia e asinaria Pasifae, ricordate, Pasifae è la moglie di Minosse, il re di Creta, la quale Afrodite ispira una violenta passione per un toro e così nasce il Minotauro, no? Corrotto il guardiano col denaro, la signora, si giace con l'asino. Il padrone apprende la cosa e pensa di dare uno spettacolo pubblico, facendo unire nel teatro l'asino con una donna condannata alle bestie per nefandi delitti. Lucio è deciso a sottrarsi alla vergogna di dare pubblico spettacolo di sé con una donna. E, venuto il giorno della rappresentazione, mentre tutti sono intenti ai preparativi, fugge a Cencrea, dove, purificatosi nel mare, invoca lamentosamente la luna perché gli ridia la sua forma umana. In sogno riceve la premonizione di partecipare il giorno dopo ad una sacra processione, dove potrà mangiare le rose che il sacerdote recherà. Lucio si presenta alla festa e addenta la corona che il sacerdote gli porge e, tra lo stupore di tutti, riprende la sua forma umana. Lo stesso sacerdote gli spiega il significato della metamorfosi, che è la morale di questa fantastica narrazione, mitos. L'essere umano che si abbandona al vizio e abdica alla dignità umana si perde, e solo la misericordia divina e la religione possono redimerlo. Guardate, Fozio, vedete, nel comporre il compendio dell'Asino d'Oro è molto abile nel lasciare in sospeso, vedete, l'esposizione dei contenuti, con uno, vedete, lui allude naturalmente, perché non può raccontare tutto, con uno stile che provoca la curiosità, cioè facendo nascere nella mente della lettrice e del lettore il desiderio. Quello è lo stile di Fozio, anche che è uno stile molto interessante dal punto di vista didattico, di avvicinarsi al testo della fantastica narrazione di Apuleio per scoprire come si svolge il geniale racconto dei suoi aspetti particolari. Il geniale racconto di Apuleio mi dà le vertigini, scrive Flaubert. Così facendo, Fozio vuole depistare, cioè vuole ribadire che quest'opera è innanzitutto un godibile romanzo d'amori ed avventure, arricchito con favole, digressioni mitologiche, episodi comici ed erotici, mentre vuole distrarre dal fatto che le Metamorfosi di Apuleio è soprattutto un'opera in cui vi è, occulto ma continuo, il richiamo ai riti misterici della dea Iside, che la Chiesa condannava, la Chiesa cristiana, che specialmente in area orientale non hanno mai cessato di essere praticati nascostamente anche dai cristiani. Nel testo del compendio che abbiamo letto, Fozio fa due grosse omissioni, cioè non dice nulla, neppure il titolo, scrive solo che è una lunga novella della celebre favola raccontata a Carite, ricordate, rapita dai briganti il giorno delle nozze dalla vecchia a cui è stata affidata. E poi Fozio descrive la fine del romanzo di Apuleio come se quest'opera volesse esaltare la morale del cristianesimo. No, avete sentito? Cioè, bisogna affidarsi alla misericordia divina e alla religione. Apuleio termina con un libro intero la sua opera, che è invece un libro di carattere religioso, di iniziazione al culto di Iside. Quindi Fozio depista, naturalmente, secondo la sua mentalità, è logico. E descrive Fozio quindi la fine del romanzo di Apuleio come se quest'opera volesse esaltare la morale del cristianesimo. E quindi l'accorto filologo, che è, omette il riassunto dell'undicesimo libro delle Metamorfosi, dove Apuleio illustra nei particolari le cerimonie di iniziazione al culto di Iside, in modo che risultino gradite, no? Perché? Beh, risultano gradite perché promettono una salvezza, e quindi abbiamo detto che ci dobbiamo fare tre domande, no? Guardate, Fozio loda le capacità di narratore di Apuleio, come utilizza la scrittura Apuleio, come sviluppa la sua fantastica narrazione, il mito, Allora, per rispondere non possiamo far altro che leggere alcune pagine delle Metamorfosi. Sta di fatto due pagine che è veramente difficile scegliere. Guardate, la scelta è caduta sull'episodio, anche se non è tra i più brillanti, canonico però, della trasformazione di Lucio in asino. Bisogna aggiungere che la lettura delle Metamorfosi o l'asino d'oro di Apuleio non presenta alcuna difficoltà. Lo stile è già proprio quello del romanzo di avventure, quindi la scuola non può far altro che consigliarne la lettura. E leggiamo quindi dal libro terzo delle Metamorfosi, l'asino d'oro, queste due pagine. Vorrei, Fofide, che tu soddisfacessi un mio vivissimo desiderio, farmi vedere la tua padrona mentre esegue qualche operazione di questa magica arte soprannaturale, ad esempio quando fa appello agli dèi o almeno quando si muta in altra forma. Io ho infatti un grandissimo desiderio di conoscere da vicino l'arte della magia, per quanto anche tu non mi sembri inesperta o digiuna di tale materia. Questo io lo so e me ne accorgo benissimo. Difatti mi sono sempre curato poco delle carezze delle belle signore, ma tu, con i tuoi occhi scintillanti, le tue guance porporine, la tua chioma lucente, i tuoi baci a bocca aperta, il tuo seno profumato, mi hai ridotto al rango di uno schiavo, e il bello è che io ci sto volentieri al tuo servizio. Ormai per me non è più questione né di tornare a casa, nemmeno di far preparativi per il ritorno. Una notte come questa non la cederei per nient'altro al mondo. Ella rispose: vorrei bene, Lucio, accontentare il tuo desiderio, ma la mia signora, oltre ad essere per natura gelosa della sua arte, ha l'abitudine di compiere sempre i suoi riti misteriosi nella solitudine più completa, lontano dagli sguardi della gente. Eppure voglio anteporre il tuo desiderio al mio rischio e spierò l'occasione opportuna per farti contento. Naturalmente, e te l'ho già detto prima, bisogna che tu osservi su una faccenda così grave il silenzio più scrupoloso. Frattanto, mentre si chiacchierava, una reciproca sete di piacere ci mette in eccitazione l'animo e il corpo. Ci leviamo in fretta le vesti e, nudi, ci abbandoniamo freneticamente alle danze di Venere. Fotide volle offrirsi con la massima generosità, finché non fummo entrambi stanchi morti e finché sui nostri occhi languiditi per l'amorosa veglia non scese al fine il sonno e ci avvinse fino a giorno avanzato. In tal modo trascorrevamo voluttuosamente le notti. Non erano passate molte che un bel giorno Fotide mi corre avanti tutta commossa e agitata e mi rivela che la sua signora voleva la notte seguente trasformarsi in un pelluto uccello, visto che con gli altri suoi sortilegi non riusciva fino allora a far alcun passo innanzi nei suoi affari di cuore. In tal forma sarebbe poi andata a trovare volando l'oggetto del suo amore. Perciò mi preparassi con prudenza a contemplare uno spettacolo straordinario. Erano circa le 9 di sera quando Fotide, in punta di piedi, senza far rumore, mi conduce lei stessa fino alla camera al piano superiore e mi invita a mettere l'occhio in una fessura della porta. Ed ecco ciò che vidi. Dapprima Panfila si spoglia di tutte le vesti, poi apre un bauletto e ne trae alcuni vasetti, leva il coperchio a uno di essi, ne trae fuori una pomata e se ne sfrega a lungo le palme e si unge tutta dalle unghie dei piedi alla cima dei capelli. Quindi, dopo un lungo e segreto colloquio con la lucerna, è scossa per tutto il corpo da un tremito insistente. Al tremito sottentra poi un lieve palpitare, mentre sul corpo punta una molle peluria, crescono delle robuste penne, il naso si incurva e si indurisce, le unghie si spessiscono e si fanno adunque, e così Panfila diviene un gufo, emette uno stridulo lamento, piccoli salti sul pavimento per provare le sue capacità, poi si innalza e vola via al di fuori con le ali piegate. Panfila dunque si era trasformata a suo piacere, ma io, sebbene non fossi stato sottoposto a nessun incantesimo, ero sbalordito per l'accaduto e tutto mi pareva d'essere fuorché il Lucio di prima. ero fuori di me, come stordito da una frenetica esaltazione, e sognavo ad occhi aperti, mi fregai persino le palpebre a lungo per il desiderio di sapere se ero sveglio davvero. Alla fine, quando tornai a riprendere coscienza della realtà, afferrai la mano di Fotide e, accostandomela agli occhi, chiesi: concedimi, ti prego, una dimostrazione del tuo affetto davvero fuori dell'ordinario. Dammi un po' di quell'unguento, ti scongiuro, mia dolcissima amica, e lega il tuo schiavo con un beneficio che non potrà mai ripagare. Prego, fammi stare al fianco della mia Venere sotto forma di amore alato. Che dici? Rispose. Che volpone che sei! Tu vuoi che io mi dia spontaneamente la zappa sui piedi? Attento, ora che sei senza armi, riesco a proteggerti da queste lupe di testaglia. Se diventi un uccello, dove ti cercherò? Quando mai ti potrò rivedere? No. Mi preservino gli dèi dal commettere un'infamia simile, replicai. Ammettiamo pure che io mi trasformi nell'aquila stessa, che io innalzandomi in volo possa scorazzare per il cielo in ogni direzione in qualità di sicuro e di vivo messaggero del sommo Giove, e con ciò io saprei sempre, anche dopo aver ricevuto l'onore di appartenere al regno dei volatili, ritornare al mio dolce nido. Ma ora che ci penso, c'è da fare anche questa considerazione: quando dopo l'unzione mi sarò trasformato in un uccello di questo genere, io dovrò girare al largo da ogni abitazione. Che bello ed allegro amante può essere mai un gufo? Potrebbero mai le signore trovare in lui il loro piacere? Ma come? Noi vediamo bene che quando questi uccelli si introducono in qualche casa vengono immediatamente presi e inchiodati ai battenti delle porte. Si fa così perché essi espino col loro supplizio quei lutti che minacciano alle famiglie con i loro voli del malaugurio. Ma io quasi mi dimenticavo di chiederti che devo dire o fare per levarmi di dosso le penne e ritornare quel lucio che ero. Stai sicuro, al riguardo ci penso io, mi rispose. La mia padrona mi ha dato, caso per caso, tutte le indicazioni che consentono a metamorfosi avvenuta di riprendere umane sembianze. Non credere però che l'abbia fatto per bontà d'animo, no di certo, ma solo perché io potessi al ritorno porgerle la medicina della salvezza. Considera infine quanto sia modesto il valore delle erbe che producono un prodigio del genere. Un po' di aneto con qualche foglia di alloro, messo a macerare in un bicchiere d'acqua sorgiva, in quantità sufficiente per bagnarsi il corpo e per berne. Mentre mi ripeteva queste assicurazioni, Fotide, profondamente agitata, si introduce nella stanza ed estrae una scatolina dal bauletto. Io dapprima la bacio, l'abbraccio, la prego che mi assista e mi accordi un felice volo, poi getto via tutti i vestiti, vi immergo avidamente le mani e, cavata una bella dose di quell'unguento, me ne stropiccio tutte le parti del corpo. Già cercavo di librarmi in volo, ora muovendo un braccio, ora l'altro, nel mio desiderio di trasformarmi in un uccello, ma in nessun punto del corpo mi spuntava piuma o penna, al contrario i miei peli acquistano lo spessore delle setole, la pelle tenera diviene solido cuoio, all'estremità delle palme si perde la divisione delle dita ed esse tutte si contraggono insieme fino a formare uno zoccolo solo e al termine della spina dorsale mi spunto un'enorme coda. Ormai avevo un muso smisurato, una bocca lunga e larga, delle narici spalancate, delle labbra pendule, e così pure le orecchie erano cresciute in modo esagerato e si erano ricoperte di ispidi peli. Un solo conforto vedevo a questa mia sciagurata metamorfosi, ed è questo, che mentre non riuscivo più a tenere Fotide tra le mie braccia, i miei attributi di maschio si erano debolmente sviluppati. Mentre osservavo tutte le parti del corpo mio in cerca di un rimedio che non trovavo e mi vedevo divenuto asino e non uccello, voglio esprimere a Fotide del mio dispetto per ciò che aveva fatto, ma ormai mi mancava non solo il gesto ma anche la voce umana, sicché potei solo abbassare l'estremità delle labbra e, guardandola di traverso con gli occhi bagnati di lacrime, indirizzarle la mia tacita supplica. Ella, appena mi vide in tale stato, rivolse contro di sé le mani e si prese a schiaffi. Disgraziata me, gridò, sono rovinata, l'agitazione e la fretta mi hanno tratta in errore, e anche la somiglianza dei vasetti ha contribuito a ingannarmi, ma fortunatamente l'antidoto di questa trasformazione è abbastanza facile da trovare. Infatti ti basterà mordere delle rose per uscire di corpo all'asino e ritornare immediatamente al mio Lucio di prima. Volesse il cielo che stasera avessi composto qualche ghirlanda di rose come faccio di solito. Non dovresti ora sopportare alcun ritardo, nemmeno per una sola notte, ma sta sicuro che subito all'alba troverai pronto il rimedio. Così si espresse l'adorata Fossile, ma io, pur divenuto asino completo e da Lucio che era una bestia da soma, conservava ancora l'intelligenza umana. Perciò considerai con molta attenzione se non era il caso di ammazzare quella femmina infame scellerata, abbattendo la forza di calcio oppure assalendola a morsi. Tuttavia, una più cauta riflessione mi fece deporre l'imprudente proposito. Temetti, cioè, se avessi inflitto come punizione a posti della morte, che mi sarei privato anche di ogni aiuto e speranza di salvezza. Abbasso dunque il campo e, rassegnandomi alla mia infelicissima situazione, mi ritiro nella stalla, vicino alla mia fedelissima cavalcatura. Qui trovai allogato anche un altro asino che apparteneva a Milone, già prima mio ospite. Frattanto pensavo tra me, se esiste un qualche tacito e naturale vincolo che leghi insieme gli animali privi di parola, il mio cavallo dovrebbe riconoscermi e sentirsi mosso a pietà nei miei riguardi. Dovrebbe quindi offrirmi l'ospitalità e per giunta farmi un trattamento di riguardo. O Giove ospitale, o divinità della fede, che te ne stai solitaria, quel mio egregio destriero fece comunella con l'asino e tutti e due si accordarono immediatamente ai miei danni. Temevano, era evidente, per le proprie razioni, e appena videro che mi accostava la mangiatoia passarono le orecchie e mi corsero dietro scalciando rabbiosamente. Così fui costretto a girare alla larga il più possibile dall'orzo. Che bella riconoscenza da parte di un servitore, e per dire che la sera prima io lo avevo apparecchiato con le mie mani. E vedete, Apuleio è un grande narratore, e quindi vale la pena leggerlo. La seconda domanda che ci dobbiamo fare è: per quale motivo Fossio nella sua biblioteca non fa neppure un accenno alla favola di Eros e Psiche, che è quella che racconta alla fanciulla Carite per consolarla, ecco, quella vecchia che la deve sorvegliare, nonostante sia un eccezionale oggetto emblematico. Guardate, l'ipotesi più accreditata è che Fossio non voglia rinfocolare una la spiritualità pagana che continuava a covare sotto traccia nell'alto medioevo cristiano, un periodo percorso da profonde inquietudini tanto nell'oriente greco bizantino prestato dagli arabi, incontreremo nel prossimo viaggio la letteratura del Corano, quanto nell'occidente latino ricompattatosi nel sacro romano impero carolingio. Che tipo di spiritualità ha coltivato Apuleio con il testo della favola di Eros e Psiche? Guardate, su questo tema dobbiamo fare una riflessione. Guardate sul punto 4 del repertorio, una riflessione importante. La favola di Eros, amore e psiche, è uno dei più efficaci racconti del repertorio mitico, e in esso si trovano motivi tipici di tutte le tradizioni culturali del mondo antico, di quella indiana dei libri dei Veda, di quella beritica dei libri dell'Antico Testamento, di quella ellenica, orfico, dionisiaca. E l'espressione più compiuta di questa favola si trova in età tardo antica inserita nel testo delle Metamorfosi di Apuleio, dove occupa un ampio spazio, una cinquantina di pagine, parte del quarto libro, tutto il quinto e parte del sesto. Guardate, il consiglio è quello di leggere questa favola servendosi anche di una delle tante traduzioni che sono state fatte in lingua corrente e pubblicate in modo autonomo, perché così come troviamo la cena di Trimalcione, no? da Petronio, no? Dal romanzo di Petronio, il satirico, pubblicata per conto proprio, e così troviamo in molte edizioni pubblicate per conto proprio la favola di amore Psiche, di Eros e Psiche. E nel secondo secolo, nel secondo secolo dell'età tardo antica, un'epoca in cui nessuno crede più agli dei della tradizione, cioè agli dei olimpici, in cui prosperano numerose credenze religiose di carattere esoterico e in cui il messaggio cristiano non ha ancora una diffusione tale da costituire un riferimento per la maggioranza, anche se in crescita, Apuleio, con il racconto della favola di Eros e Psiche, interpreta il bisogno di una nuova spiritualità che affondi le sue radici nell'antica tradizione legata al culto della dea egizia Iside, che poi è la luna, e chi è che non è affascinato da questo oggetto spettacolare che è la luna? La parola Psiche intanto traduce il termine anima, e qui già siamo, ne stiamo parlando, e l'allegorico personaggio femminile che porta questo nome rappresenta la persona ansiosa di conoscere, desiderosa di penetrare profondamente la verità. E qui c'è una concomitanza con il pensiero gnostico che abbiamo studiato in queste ultime settimane. Quindi, disubbidiente nei confronti dei limiti imposti dalla divinità, che punisce questa presunzione, bisogna credere per fede, non perché si arriva a conoscere, a svelare la verità, e costringe la persona ad espiare la colpa di aver indagato nell'ambito che riguarda l'origine del bene e del male, come succede ad Adamo ed Eva nel racconto della Genesi. Questa favola sintetizza chiaramente la vicenda di Lucio, è una sintesi di tutto il racconto delle Metamorfosi, e illustra simbolicamente il cammino che il colpevole curioso, caduto in disgrazia, deve percorrere, in questo caso Lucio, per riscattarsi. Non è la magia che ci rende immuni, perché la magia ci lega, ma è la nostra adesione incondizionata all'amore universale, all'eros, che salva la nostra anima e ci rende persone autonome. Vedete, c'è tutto un indirizzo platonico nella favola di Eros e di Psiche. Per Apuleio, quindi, Psiche rappresenta l'anima, mentre Eros rappresenta un principio cosmico, l'amore universale, attinto dal pensiero delle scuole neoplatoniche, che, guardate, si stanno diffondendo con un'impostazione di natura mistica, ben lontana dalla visione laica di Platone e dei neoplatonici fondatori del neoplatonismo. Ma questo è un tema che studieremo prima della fine, tema importante che studieremo prima della fine del nostro viaggio. E siamo in un momento di crisi, di grande crisi, quindi c'è bisogno di religione, la gente ha bisogno di religione, succede, no? Quindi si attacca questo. Apuleio, la ragione, quindi passa in secondo, coniuga il principio dell'amore universale, l'eros, con i culti misterici della dea Iside, che hanno una valenza di carattere religioso, per cui la salvezza è destinata solo agli eletti, che ricevono la rivelazione divina dopo un tirocinio mistico. E il neoplatonismo, il più importante movimento di pensiero dell'età tardo antica, si sviluppa nel terzo secolo su basi prettamente laiche. Attenzione, noi ne studieremo a breve le caratteristiche, mentre poi sul territorio c'è tutta un'impostazione religiosa invece del neoplatonismo, no? E si crea naturalmente una discrepanza. Nei secoli, guardate, c'è stato un proliferare, e c'è tuttora, di interpretazioni della favola di Eros e Psiche. E nel corso del Novecento, per il carattere volutamente simbolico di questa fiaba, se ne è naturalmente occupata la psicanalisi, come tutti i miti, e in particolare quella di matrice junghiana, E gli studiosi di questo orientamento hanno letto questa favola come una sceneggiatura della psicologia femminile. Cioè l'anima è una categoria junghiana fondamentale, è il modello originale della vita stessa ed è il principio dell'eros. E la favola di Eros e Psiche, così come la racconta Apuleio, illustra in modo esemplare e suggestivo le dinamiche e le relazioni dell'anima. È una fiaba di redenzione, cioè un racconto che indica alla persona un possibile percorso per fare l'esperienza del proprio sé, cioè per prendere coscienza della propria individualità. Quando scocca la freccia di Eros, cioè quando ci si innamora, noi facciamo un'esperienza magica, no? Che però non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza, perlomeno dovrebbe esserlo, verso la comprensione della propria individualità. Tra due innamorati all'inizio esiste una sorta di congiunzione mistica, cioè alimentata dal mistero e dalla forza della passione che li unisce, ma poi con la conoscenza subentra, e deve subentrare, dovrebbe subentrare, la presa di coscienza. Ora, nel racconto della favola di Eros e Psiche, tra poco ne leggeremo un compendio, ancora una volta un compendio, un altro compendiatore incontreremo, l'unione tra i due amanti avviene simbolicamente nel buio, forse lo sapete, no? Ma poi leggeremo di che cosa tratta questa famosa favola, senza il controllo della coscienza. Eros e Psiche si incontrano al buio, nel buio più completo, quindi lei non sa con chi si sta unendo, e quando la luce della coscienza rappresentata dalla lampada di Psiche, la quale vuole vedere con chi sta facendo l'amore, invade la relazione, entra in scena la separazione, che è anche causa di sofferenza, perché essendo la coscienza una parte della psiche, la separazione diventa necessaria perché la persona possa riconoscere la propria individualità per poter scegliere autonomamente di amare. Ora, se dovessimo fare l'elenco di tutte le opere letterarie, teatrali, musicali, di arti figurative soprattutto, che ha ispirato la favola di Eros e Psiche, solo per citarne i titoli, le autrici e gli autori, noi saremmo qui tutta la notte e oltre. Con l'ausilio dell'enciclopedia, della biblioteca, della rete, potete aprire il ventaglio delle vostre conoscenze in proposito. Guardate, se vogliamo sentire poi una colonna sonora della favola di Eros e Psiche, decine di musicisti se ne sono occupati, è utile ascoltare l'importante poema sinfonico per orchestra e coro, che è quello che ogni tanto frequentemente viene rimesso in scena, intitolato Psiche di César Franck, 1822-1890. È scritto tra 1887 e l'88 e composto da sei parti: il sonno e i sogni di Psiche, Psiche trasportata dagli zefiri nel giardino di Eros, il giardino di Eros, l'incontro di Psiche e Eros, le sofferenze di Psiche e il trionfo dell'immortale amore di Psiche ed Eros. Guardate, la favola viene interpretata da César Franck soprattutto in termini positivi, anche con un'impronta, César Franck ha una formazione cristiana, vuole sottolineare il trionfo dell'amore. Il linguaggio musicale di quest'opera precorre poi le atmosfere del Novecento e da essa trae ispirazione soprattutto da Debussy, che forse avete nelle orecchie, ma le figurazioni artistiche della favola di Eros e Psiche sono più numerose di quelle letterarie e musicali, e tra le opere moderne sono famosi gli affreschi di Raffaello e aiuti alla Farnesina, di Fiorin del Vaga a Castel Sant'Angelo, quelli di Giulio Romano al Palazzo del Te di Mantova, i quadri del Correggio, del Salviati, dello Zuccheri, del Prudhomme, e poi la celebre raffigurazione di François Gérard del 1798, che troviamo spesso utilizzata in editoria sulle copertine dei libri, la troviamo, nella quale si capisce Ma cercate, la trovate facilmente sulla rete questa immagine. Si capisce dagli sguardi dei protagonisti, due bellissimi protagonisti che si stanno abbracciando, però si capisce che sono al buio, perché non... perché sembra che non riescono a vedersi. Beh, andate a guardarla quest'opera di François Gérard intitolata Amore e Psiche. Poi, tra le sculture sul tema di Eros e Psiche, è famosa quella di Antonio Canova. Anche quella, cercate Canova, e un'operazione di Canova solita, quasi danzante, e la psiche abbandonata di Piero Tenerani, che è meno conosciuta, però ci sono queste opere, dobbiamo sapere che ci sono, guardarle. Guardate, andate ad osservare queste immagini che fanno risaltare il testo della favola di Eros e Psiche di Apuleio, utilizzando la biblioteca e la rete, ma trovate anche sull'enciclopedia, e avrete in casa dei cataloghi di Canova, di questi scrittori, le case sono piene di librerie domestiche, no? Di fascicoli, di attrezzature varie che lasciamo lì e che verranno utilizzate quando è il momento, oppure c'è la biblioteca. E ora possiamo leggere solo un compendio, perché noi non possiamo leggere adesso tutto il testo della favola di Eros e Psiche, fatelo voi, però dobbiamo, è molto interessante perché vedete, continua il commento, le esegesi di questa, continua le esegesi, ogni tanto esce qualche saggio che ne parla, perché è cioè, uno di quei temi che nella storia della cultura, no, di grande portata per quello che c'è dentro, per le parole chiave e le idee che ci sono, che ruotano intorno a quest'opera. Intanto, no, se qualche studiosa, qualche studioso, voi medesimi, se siete colpiti da qualcuno di questi aspetti, che trae fuori qualche cosa e lo analizza, no? Perché rimane coinvolto. Però dobbiamo conoscere gli elementi fondamentali di questa narrazione, quindi possiamo farlo utilizzando un compendio. Guardate, la prima, intanto diciamo che la prima versione italiana delle Metamorfosi di Apuleio è quella di Matteo Mattia Boiardo, lo avrete sentito nominare, è uno un intellettuale dell'età moderna, che l'ha intitolata l'Apuleio volgare, attenzione, nel senso di tradotto in lingua italiana corrente, non volgare in senso negativo, dice lo volgarizzato, tradotto dal latino, e fatta stampare a Venezia nel 1519. Ma guardate, la cinquecentesca lingua italiana del Boiardo non è facilmente fruibile, mentre più leggibile è la famosa trasposizione delle Metamorfosi di Apuleio, fatta da un certo, io dico un certo oggi, ma è stato famoso ai suoi tempi, di un certo Agnolo Firenzuola. Firenzuola sapete dov'è? Dal 1515 al 1525, pubblicata a Venezia, perché a Venezia la censura è molto più tollerante, e qui nelle Metamorfosi di Apuleio la censura avrebbe da tagliare assai, anche se Apuleio oggi, quando scritto, soprattutto quando lo si legge oggi, è di una grazia nel raccontare l'amore, nel raccontare l'incontro fisico, la sessualità, l'amore, che è sorprendente se pensiamo a certe volgarità che vediamo intorno noi. Pubblicato a Venezia nel 1550 col titolo L'asino d'oro. Guardate, Agnolo Firenzuola, 1493-1543, traduce genialmente il romanzo di Apuleio, ma lo trasforma in chiave moderna, a cominciare dal fatto che ne fa un'opera autobiografica. Cioè il protagonista Lucio è chiamato in modo autobiografico, lui lo chiama Agnolo, e nell'opera vengono inseriti usi e costumi del primo Cinquecento. Il Firenzuola compone per divertire, e così come fa Fozio, esclude il libro undicesimo che descrive la consacrazione di Lucio al culto di Iside, e preferisce scrivere una pungente satira contro i frati di Sant'Antonio, e lo fa per avere l'imprimatur. Dice, come lo fa per avere? Eh sì, lo fa per avere l'imprimatur dei domenicani, perché i domenicani, questo per dire come andavano d'accordo nel 1500 i vari ordini monachi, appena i domenicani leggono che lui se la prende e ironizza con i frati di Sant'Antonio, gli danno subito l'imprimatur. E quindi fa una serie di riferimenti poi ai propri casi personali, ai propri amori, ambientando il romanzo nella cittadina dove è nato e dalla quale ha preso il nome, Firenzuola Posta a Pie delle Alpi, non conosce gli Appennini ancora, che sono tra Firenze e Bologna. L'Asino d'Oro del Firenzuola ha avuto molto successo, l'autore è stato un maestro di scena, è stato utilizzato, è stato abile soprattutto a tradurre e a ridurre i testi delle favole del romanzo di Apuleius. Difatti il compendio cinquecentesco che lo scrittore fa della favola di Eros e Psiche è un riassunto esemplare che non tralascia nessuno dei temi fondamentali della fiaba di redenzione. E quindi sembra quasi uno psicologo. E allora beh, leggiamolo questo compendio di Angelo Firenzuola, dall'Asino d'Oro, la favola di Eros e Psiche, come ce la racconta lui. Un re e una regina avevano tre bellissime figliuole, tra cui la minore di bellezza addirittura divina, di nome Psiche. La fama di costei si sparse in tutte le terre vicine e da esse traevano a lei pellegrinaggi per vederla. Il culto della dea Venere era abbandonato a Papo, a Cnido e a Citera, mentre a Psiche erano attribuiti onori divini. Tale rivalità di una mortale irrita l'animo di Venere, la quale, chiamato a sé il figlio Cupido, gli mostra Psiche e lo scongiura di vendicare l'onore di sua madre, inducendo Psiche a innamorarsi del più vile essere della terra. Alla fanciulla intanto mai nessun uomo ha ardito accostarsi, tanto che, sospettando i suoi genitori un odio celeste, consultano l'oracolo di Mileto, il quale ordina che Psiche sia rivestita come per la morte e accompagnata in corteo ferale, abbandonata su un'alta rupe, promessa sposa a un tale di cui trema il cielo e la terra e l'inferno. Psiche, abbandonata su un'alta rupe, sollevata da terra da un venticello che la posa su un fiorito cespuglio e qui si addormenta, una bella addormentata. Risvegliatasi, si avvia e perviene a un meraviglioso palazzo ove ode voci che le dicono essere sue tante meravigliose ricchezze. La invitano a riposare e a prendere poi un bagno, dopodiché sarà servita da tante voci ignude che sono le sue ancelle e che l'ammoniscono di non indagare sulla sua nuova sorte. Invisibili presenze la servono, fanno armoniosi consenti e infine un ugualmente invisibile marito la fa sua. Il marito le dice di non cercare delle sorelle, di non rispondere alle loro voci e di non mostrarsi ad esse quando le sentirà piangere là sullo scoglio dove fu abbandonata appena una grave sciagura. Egli cede poi alle insistenze di Psiche e le permette di fare doni preziosi alle sorelle, ma la mette in guardia dai consigli che le daranno. Arrivano le sorelle sullo scoglio. Psiche manda Zefiro a rilevarle, mostra a esse il suo meraviglioso palazzo e le rimanda a casa sulle ali del vento, colmi di regali e gonfie di invidia. Ma nelle ripetute visite delle sorelle, Psiche è caduta in frequenti contraddizioni a proposito del suo sposo, che descrive ora in un modo, ora in un altro. Le sorelle capiscono che ella non lo ha mai veduto, segno che ella è moglie di un nume e di un nume incinta. Piene di rabbia le insinuano lei essere sposa ad un mostro benefico che finirà col divorarla le consigliano di levarsi di notte mentre il marito dormirà, vederne le sembianze al lume di una lucerna e armata ad un rasoio ucciderlo colpendolo al collo, dopodiché sarà libera per andare con tutte le sue ricchezze a nozze con uno di stirpe umana. Sì che accende la lucerna a nottetempo e invece d'un mostro vede al suo fianco un meraviglioso dio, Cupido, mentre lo contempla tremando d'amore, una goccia d'olio sfuggitele dalla lucerna sveglia Cupido, il quale sorpreso dilegua per l'aria a volo. Psiche, abbandonata, corre a raccontare tutto alle due sorelle. Una di esse, citata dalla descrizione del dio, corre a offrirsi a lui sullo scoglio dove di solito era rilevata dal vento servizievole di Psiche, ma qui è travolta dalle onde. Uguale sorte tocca la seconda sorella. Intanto un gabbiano informa Venere dell'avventura e della scottatura di Cupido. La dea esce dal bagno e corre dal figlio, che rimprovera dei suoi amorazzi, e prega Cerere e Giunone che ritrovino quella vagabonda di Psiche. Venere è seccata di dover diventare nonna e di aver proprio la sua rivale per nuora. Ecco dove Altan ha copiato la sua famosa battuta. Cerere trova Psiche presso le soglie d'un suo tempio, ma per non avere pettegolezzi da spartire con la nipote Venere si rifiuta di proteggere la poverella. Psiche si rivolge a Giunone, ma inutilmente, che ella non vuole aver l'aria di proteggere una fuggitiva ricercata da sua nuora. Intanto Venere si rivolge a Giove perché le ceda l'aiuto di Mercurio nella ricerca della femminella e a costui affida un manifesto che contiene il nome e i connotati di Psiche. Il dio dalla voce sonora pubblica per le città il suo bando e il premio assegnato a chi trova Psiche, che è di 7 baci della dea Venere. Gli uomini muovono la ricerca. È proprio la Tresca, una delle serve di Venere, che riesce ad acciuffare Psiche vagabonda e a trascinarla presso la dea padrona, la quale, dopo aver inveito contro la miserella e dettole che mai consentirebbe le nozze del figlio con lei, le dà da scernere un gran mucchio d'orzo in cui sono mischiati grano, ceci, lenti, lenticchie, fave e semi di papavero. Ed ecco che durante la notte una schiera di formiche si affanna diligente a compiere il lavoro che Psiche non si sente neppure di tentare. Altri lavori da vendere da compiere a Psiche, aspettando che ella sia protetta da tutti i fedeli del dio d'amore. Uno è di procurarle un bioccolo di lana delle pecore d'oro su un alto monte. Un altro di attingerle una brocca d'acqua delle sorgenti del fiume Stige su un'ardua cima. E infine di recarsi all'inferno, da Proserpina, per avere un vasetto di prezioso cosmetico. Ma tutto il creato aiuta Psiche, dall'umile canna a una torre, che parlano e le insegnano come per uscire da tali prove. Avuto il vasetto del cosmetico, Psiche pensa di adoperarne un poco per piacere al suo Cupido, ma l'unguento la immerge in un sonno mortale, se non che Cupido, non tollerando l'assenza di Psiche, la ritrova e la risuscita. E mentre ella riprende la strada per portare il dono di Proserpina a Venere, egli vola verso Giove e gli chiede di consentire il suo matrimonio con Psiche. Giove non resiste alla preghiera di Cupido, come non ha mai resistito agli assalti di lussuria con cui il giovane Procace si è spesso fatto gioco di lui. Riunisce gli dei e annuncia che, volendo frenare il giovane Cupido col matrimonio, darà il suo assenso alle nozze. Inviato Mercurio a rilevare Psiche, Giove le offre un bicchiere d'ambrosia che la farà immortale. Si celebrano le nozze e si banchetta splendidamente. D'amore Psiche nacque poi una figliola chiamata Voluntà. Guardate, esemplare questo racconto, questo compendio. Cioè, questa favola è un gioiello della fantasia alessandrina e il mito che contiene è stato assorbito dalla simbolistica cristiana per i suoi significati allegorici e spirituali e presta molti tratti a note leggende medievali come quella di Lohengrin, della bella Melusina, di Cenerentola, ma della bella addormentata, ma l'eco delle opere che traggono ispirazione da questa favola riempie molte pagine, l'elenco è lunghissimo. Il racconto allude passo per passo a, guardate, ai misteri di Iside, utilizzando le figure delle divinità olimpiche. L'elemento satirico e quello mistico quindi si intrecciano. Venere, gelosissima perché la sua bellezza viene oscurata da quella di Psiche, manda sulla terra Cupido, Eros, affinché colpisca la fanciulla con una delle sue frecce per punirla, ma Cupido si innamora di lei. E questo fatto rappresenta la caduta del divino nella materia. Ed è la prova che la divinità Eros può aiutare l'anima Psiche a riprendere la via del ritorno verso la fase ultraterrena. Attenzione, perché c'è tutto un intreccio mistico qua dentro a questa fiaba. E poi le tappe di questo ritorno, in greco è distrofe, sono rappresentate, troveremo questa parola, sono rappresentate dalle cerimonie di iniziazione al culto di Iside. Un oracolo chiama Psiche alle nozze con Cupido e questo rito viene descritto come un atto di morte, una morte in funzione della rinascita. No, cioè Cupido chiede a Psiche la discrezione assoluta verso le sorelle. Psiche giura, perché la segretezza è un obbligo per tutti coloro che entrano nella comunità dei misteri, cioè nel culto esoterico. Le sorelle di Psiche simbolizzano i profani e i veri parenti degli iniziati sono i loro fratelli e sorelle di fede. Ma Psiche viola il giuramento, si lascia indurre dalle sorelle ad osservare lo sposo di notte e la curiosità peccaminosa è fatale a Psiche, come lo è per Lucio, e il Dio si separa da lei. La scena della lampada ha carattere misterico, cioè la visione del Dio rappresentato su un'icona tenuta nascosta è la fase finale del rito di iniziazione che procura la massima felicità all'anima e dopo la cerimonia la persona iniziata deve ritornare nel mondo e continuare a cercare il Dio, a cercarne i segni dell'amore universale. Vedete, quindi questa, non è solo un racconto, no? È anche tutta la teologia del culto di Iside qui. Cioè, la missione di Psiche è quella di cercare lo sposo superando le prove a cui deve sottoporsi, che rispecchiano quelle dell'iniziazione ai misteri di Iside, le prove, no? Che tutti l'aiutano, e solo in apparenza Venere, perché sotto il velo di Venere c'è Iside. In questa fiamma, in questa favola, rivolge la propria collera solo in apparenza, rivolge la propria collera contro Psiche, perché è Iside, quindi è benigna, perché in realtà le prove servono a rendere possibile la sua riunificazione con Cupido, perché in realtà le prove servono ad attuare l'amore universale, a far sì che questa unione procuri l'amore universale. Ma sì, che l'anima cerca lo sposo Eros come la dea Iside ha cercato Osiride, suo sposo, secondo l'antica religione egizia contaminata dalla cultura greca alessandrina. I misteri di Iside hanno una loro teologia, in parte mutuata dal mito di Iside e in parte dai miti di Platone. E allora, che cosa racconta l'antico mito di Iside che troviamo, no, tra le righe di questa favola, della favola di Eros e di Psiche? Guardate sul punto 5. Il mito di Iside ha dato punto alla creazione di un gran numero di racconti, con molte varianti, ma alla base di tutte le narrazioni c'è un catalogo di elementi comuni che a questo punto dobbiamo conoscere. La dea Iside, che è l'incarnazione della luna, è sposata con il saggio dio Osiride, il sole, cioè il re d'Egitto, che ha un perfido rivale, che è suo fratello Set, tifone, l'asino, la figura. La sposa, ecco perché è l'asino, è chiaro, cioè, la sposa di Set, Nephthys, si innamora di Osiride, e gli fa delle proposte che Osiride respinge. Cioè di qui la gelosia di Set per Osiride. E un giorno, mentre Osiride è a caccia, Set si trasforma in un cinghiale, attacca Osiride e lo uccide. Quando Iside sa della morte dello sposo, parte alla ricerca del cadavere. Quando lo trova, vi si getta sopra e lo bacia appassionatamente. E il bacio infonde energia all'anima di Osiride. E il suo corpo rimane danne, ma l'elemento divino che è in lui trapassa nell'aldilà, dove Osiride inizia a vivere come il re dei morti. Vedete? Qui c'è tutto questo processo mitico. Cioè, a Iside appare in sogno lo sposo, poteva mancare il concetto del sogno, che le rivela come sia stato ucciso, e intanto Set rivendica il trono e la mano di Iside. Lei finge di accettare la proposta, lo invita a cena, lo fa bere e lo acceca. Ucciderlo non era possibile, perché Set incarna il male che continua a esistere sulla terra. Il male è cieco, ma c'è, non lo si può eliminare. E così per questo c'è il male. Vedete, il mito di Iside è molto complesso ed è molto interessante. I misteri di Iside, vedete, hanno una loro teologia che abbiamo visto a grandi linee, in parte mutuata quindi dal mito di Iside, ne conosciamo quindi gli elementi di base, e sono qui, e in parte dai miti, dai bellissimi racconti che Platone ha scritto nei suoi dialoghi per spiegare i punti salienti del suo pensiero. Cioè, i cultori della dottrina di Iside utilizzano il racconto platonico per ribadire che l'anima non è saldamente vincolata al corpo, ma vi è precipitata dalle regioni dell'aldilà e deve tentare di sciogliersi dal corpo per ritornare al suo creatore. La causa della caduta risiede nella bellezza del corpo terreno, alla cui vista l'anima si è invadita, infiammata d'amore, ed è questo amore che spinge l'anima a penetrare nel corpo. E Platone racconta con un mito bellissimo questo elemento. Solo dopo le molte peripezie della vita terrena l'anima potrà liberarsi dal corpo e ritornare all'origine, e per fare questo ha bisogno di seguire i riti di una religione misterica, i misteri di Iside. Come si fa a non scrivere quattro riti a proposito della luna, che è così affascinante, che ha affascinato? Guardate, il cristianesimo per imporsi dovrà incorniciare la sua dottrina con elementi liturgici mutuati dai culti delle religioni misteriche, difatti lo farà, ma questo lo vedremo quando lo farà. Iside non può sconfiggere Set, vedete, che rappresenta il male, il quale accecato continua a sussistere sulla terra, ed è dal finale del mito di Iside che deriva l'attributo più filosofico della luna, l'indifferenza, l'impassibilità nei confronti del male. Attenzione, perché guardate che Giacomo Leopardi, lo incontriamo spesso, ma ci è utile, non Giacomino, Giacomo Leopardi, perché è grandicello, quando lo fa utilizza anche ad arte, no? La metafora poetica della luna indifferente, no? Che è, guardate, un bene comune la luna in funzione dell'apprendimento permanente, fateci il caso d'ora in poi, e per esprimere, Leopardi esprime, utilizza quindi lo stereotipo della luna, del culto di Iside, per esprimere la sua idea di pessimismo cosmico. E il poeta Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, lo ha imitato. Ora leggere Leopardi adesso sarebbe troppo complesso e troppo lungo, ma Leopardi lo incontreremo e lo studieremo. Leggiamo invece, per concludere, Lupi e Agnelli, da Lupi e Agnelli di Trilussa, Ersomaro, appunto, Ersomaro, l'asino, che è sette, e la luna. Quindi siamo con due elementi fondamentali dell'itinerario di questa sera. Trilussa dice, ma ve l'ho scritto apposta, va bene, Ersomaro. C'era una volta un somaro in mezzo a un prato che ragliava alla luna. Passò un gatto, lasciala perdere, disse: che t'ha fatto? Perché te guarda, tanto sei ridicolo. La luna guarda tutti, ma non bada a quelli che si ammassano per strada. Per questo che c'è soffro, gli disse il somaro, in mezzo a tante infamie e tanti guai, eccola lì. Non si è cambiata mai e rimane impassibile, rimane. Le piacerebbe che aggricciasse il naso, che stralunasse l'occhio, non c'è caso. Perché queste cose qui, la vista è spesso, rispose il gatto, il mondo è sempre quello. Quando Caino sbutellò il fratello, la luna rise tale quale ha detto. Ha riso sempre e riderà perfino se un giorno fa bene, scannerà Caino. Platone non avrebbe sopportato che i suoi miti fossero interpretati in termini sacrali, ed è appunto per liberare le idee di Platone da leggi da mistica e religiosa che compare sul territorio dell'età tardo-antica una delle correnti filosofiche più importanti di tutta la storia del pensiero umano, il neoplatonismo. E ci vediamo ad Alessandria tra 15 giorni, correte, dove c'è una persona che tra decine di scuole rinomate e costose non ne trova una che lo soddisfi. E poi ne trova una. Chi è? E che cosa cerca questa persona? Beh, per rispondere a queste domande la scuola è qui, e dopo la riflessione sul ritorno alla democrazia il 25 aprile, sul diritto dovere al lavoro il 1 maggio, si riparte mercoledì 8 maggio per l'ultima fase di questo viaggio di studio. Buonanotte.